Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera agli ascoltatori di Bologna!
È domenica 8 marzo 2015 e questa è la 252esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
L'unica trasmissione radiofonica ideata e condotta da una redazione interamente vegan e diversamente impegnata nel movimento per la liberazione animale.
Una redazione che lavora con lentezza.
Mi ricordi Giuliano Ezzelini Storti, il presidente veneto di Arcicaccia, il cui geniale slogan, coniato fresco fresco in questi giorni agli stati generali della caccia che si è tenuto a Vicenza, è: bisogna sparare con tenerezza.
Io gli darei 10 rotoli di morbidezza.
E non diciamo dove, perché siamo non violenti. Invece occupiamoci del cocktail dei contenuti che misceleremo per voi in questa puntata.
Come cocktail proporrei una mimosa, visto che oggi è l'8 marzo. La puntata prevede suini liberi e belli, moda splatter e non, gastronomiche pietanze replicabili fino alla nausea, fantasmagoriche notizie, un peperoncino vegano e la quinta puntata del viaggio ad Oriente.
Mi incuriosisce molto il tuo peperoncino vegano. È un tipino tutto pepe, è sicuramente Elena Lenina, star televisiva e scrittrice russa che è finita alla gogna nel web per aver tinto di rosa Shocking il suo micetto in occasione di un pink party. In rete si era diffusa la notizia della morte del gattino per avvelenamento, ma adesso, colpo di scena, la notizia della morte è stata smentita. Resta l'orribile tintura che lascia un po' perplessi e anche parecchio disperati per la condizione animale, in completa balia di umani evidentemente squilibrati e pericolosi.
Camilla, andiamoci piano con gli insulti a questi potenti russi. Non vorrei fare la fine di Boris Nemtsov.
Sapevi che a causa dell'embargo dell'Europa verso la Russia il comparto della carne suina italiana sta perdendo cinquantine di milioni di euro?
Immagino che però nulla cambi per la sorte di quei poveri animali. Per fortuna, una sorte tutta diversa è toccato a Osvaldo e Gwendalina, una coppia di fatto che ha attirato l'attenzione della nostra curiosa investigatrice milanese, Roberta Marino.
Sentiamo il suo servizio per la rubrica Visti da vicino.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Oggi siamo a Senago, alle porte di Milano, siamo insieme a Ivano Zuccon e insieme ai suoi due maiali che si chiamano
Osvaldo e Gwendalina.
Da quanto tempo tu sei in compagnia di Osvaldo e Gwendalina?
Circa un mese, una ventina di giorni. In realtà li ho trovati qua, in questo terreno. È un'esperienza nuova per me. Praticamente erano del vecchio proprietario del terreno che nel momento dell'affitto mi ha detto: io non so dove metterli, l'alternativa è portarli al macello. Quindi io ovviamente non me la sono sentita. È vero che non ho mai avuto a che fare con maiali, mi sono informata e niente, ho iniziato questa esperienza ormai sì, praticamente da un mese. La femmina è gravida e l'idea di mandare al macello già un animale, ma in più che aspetta dei cuccioli, per me è proprio assolutamente improponibile come cosa. Il maschio non aveva un nome, la femmina si chiamava Babi, che lui diceva come il film Babe. Però nuova vita, nuovi nomi, io ragiono così. Erano molto spaventati quando li ho trovati, non erano abituati al contatto umano perché lui li teneva come animali da ingrasso.
Quindi comunque erano destinati al macello, lei alla riproduzione e lui al macello.
Sì, esattamente. Tuttavia sono animali particolarmente intelligenti, ho scoperto. Io ho sempre avuto a che fare con altri animali e nel giro di 20 giorni hanno capito che gli porto da mangiare, che non devono temere, che comunque hanno uno spazio più grande di prima. Non li posso tenere liberi ovviamente per tutto il terreno, per ragioni di sicurezza anche per loro. Però adesso hanno...
Ma noi ridiamo perché stanno litigando per il mangiare, esatto. Stanno mangiando pizze, cose varie.
Sì, e adesso hanno preso fiducia nell'uomo. Gli do da mangiare l'umido, che ho la fortuna di avere un compagno che lavora in un ristorante e prima mangiavano esclusivamente pane secco, adesso mangiano frutta, verdura, tutto ciò che è comunque frutta e verdura, pane, carboidrati. Mi sono iscritta a un po' di blog su internet di Amante dei Maiali Vietnamiti, c'è un'associazione che li tutela per poter dare il meglio a loro. Nel senso, è vero, mi sono preso un impegno, ma devo farlo al meglio. Per loro l'ho fatto. È stato molto bello, perché all'inizio io entravo, scappavano, non cercavano neanche il contatto. Adesso io, quando arrivo qui alla mattina, li vedo già sulla porta del recinto che mi aspettano, come i cani.
Scodinzolano,
li vedi proprio allegri. Poi entro e non scappano più, si fanno accarezzare, si fanno comunque toccare, cosa che prima assolutamente... Non nego che avevo anche un po' di timore, perché comunque sono animali pesanti e non socializzati con l'uomo. Hanno percepito che possono stare sereni. Comunque non entro solo per dargli da mangiare, io come hanno fatto finora. Io entro, gli pulisco la lettiera, la paglia, gliela sistemo e poi me li coccolo, come se fosse un po' un cane alla fine. E mi capita anche, se non lavoro, di stare con loro, perché alla fine... Adesso che hanno capito che ci si può fidare, è anche bello stare in compagnia con loro.
Quindi cerchiamo assolutamente delle mamme e dei papà per i piccolini di Osvaldo e Gwendalina, più o meno forse intorno a Pasqua potrebbero nascere. Lanciamo un appello agli ascoltatori. Quindi salutiamo Osvaldo e Gwendalina e salutiamo Ivana Zuccon. Ivana, restiamo animali?
Certo, restiamo animali.
Luccia! Resta di stucco e un barbatrucco.
Sì, Giuseppe, so cosa vuoi dire. È morto a Parigi Talus Taylor, inventore della serie a fumetti Barba Papà.
Negli anni 70, assieme alla moglie Annette, aveva creato dei personaggi che promuovevano idee animaliste, ambientaliste e femministe, in quanto il padre era rosa e la madre nera.
Con i loro 7 barba bebè vivevano in una casa che dava riparo a ogni genere di animale, contro la caccia, contro l'inquinamento. Vista la mala parata, poi hanno deciso di lasciare il pianeta Terra e di farvi ritorno solo quando gli uomini avranno capito che la natura va rispettata.
È stato un fumetto intramontabile, sempre di moda, forse proprio perché gli umani non hanno ancora fatto del pianeta Terra un posto ospitale per gli altri animali.
Di moda si occupa anche la rubrica di attualità di oggi, Animal House.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Di nuovo a Dantegnate. Lì, dove avevamo seguito la biciclettata di proteste e tanti altri presidi, l'attenzione resta alta. Solo poche settimane fa, il 7 febbraio, era stato organizzato un corteo nazionale. Nessuno però avrebbe immaginato che a così breve distanza da quel corteo la temuta apertura dell'allevamento di visoni potesse diventare una drammatica realtà. Eppure, contro quell'allevamento si erano schierati tutti, animalisti, comitati locali e perfino il sindaco che ha negato il permesso. Ma cosa è accaduto allora? Ce lo spiega Claudio Pomo dell'Associazione Essere Animali, che ha organizzato una nuova protesta il 22 febbraio e che proprio in coincidenza con la mobilitazione ha divulgato un'indagine che mostra immagini dell'uccisione nelle camere a gas e dei maltrattamenti subiti dai visoni negli allevamenti.
Subito dopo il corteo abbiamo avuto due notizie, una molto bella, che la conferenza dei servizi del comune ha negato il permesso di aprire perché l'allevamento sarebbe troppo vicino alle abitazioni, quindi secondo il piano regolatore non può essere aperto. Ma appena avuta questa notizia si è scoperto il lato negativo, che l'allevatore in realtà aveva già aperto senza i permessi. Quindi gli animali, i visoni, sono già dentro questa stalla, sono già nelle gabbie, nonostante non ci sia l'autorizzazione. Il comune ha già fatto un'ordinanza di togliere gli animali, l'ordinanza è già scaduta in realtà. E Finetti, la persona che ha aperto l'allevamento, ha chiesto qualche giorno di proroga che gli è stato concesso per poter portare dei fogli, delle carte che avrebbero fatto cambiare idea al comune. Al momento non ci risulta siano stati portati. Il sindaco e quindi il comune si stanno muovendo affinché gli animali vengano tolti. Noi ci stiamo muovendo come associazione con anche altre istituzioni come la forestale e altri, speriamo che qualcuno si muova per sequestrarli in realtà, perché la probabilità più alta è quella che tornino da dove sono venuti, quindi probabilmente un altro allevamento che gliel'ha venduti, e la nostra speranza è quella che invece in questa situazione di illegalità si possano sequestrare, che ne so, fare un precedente quindi importante e poter dare una nuova vita a centinaia di visoni.
A sostegno della campagna contro l'allevamento è sorto un comitato locale costituito da residenti ad Antegnate e nei paesi limitrofi. Sono stati proprio loro a far luce su quanto stava tramando l'allevatore Franco Finetti all'oscuro anche della pubblica amministrazione. Roberta Marino, inviata ad Antegnate per Restiamo Animali.
Finché sfruttare e uccidere gli altri animali non diventerà illegale, dovremo accontentarci di iniziative lodevoli come quella della LAV, che ha lanciato una nuova iniziativa internazionale, Animal Free Fashion, un progetto che intende difendere tutti gli animali sacrificati sull'altare dell'abbigliamento, dalla pecora, dall'ana, al baco da seta, dal visone da pelliccia, all'oca che viene sacrificata per i famigerati piumini. Ne abbiamo parlato al telefono con Simone Pavesi, responsabile moda etica della LAV.
Noi come LAV è già da qualche anno che siamo promotori in Italia di un'altra iniziativa internazionale, che è uno standard for free, ossia senza pelliccia, e che appunto è rivolto alle aziende per chiedere alle aziende moda di rinunciare all'utilizzo di pellicce. Visto che negli ultimi 3 anni abbiamo visto che c'è stato interesse da parte delle aziende a seguire questo tipo di percorso, e quindi anche interesse da parte dei consumatori che chiaramente hanno risposto positivamente a questa iniziativa, abbiamo pensato di andare oltre la questione della pelliccia e abbracciare quello che è tutto l'impatto che l'industria dell'abbigliamento in qualche modo ha verso gli animali, per cui non solo pellicce ma anche appunto piume, la produzione di pelle, di seta, di lana, e quindi abbiamo creato questo progetto Animal Free, dove c'è anche un sito internet dedicato che è animalfree.info, dove è spiegato come andiamo a dare anche valutazione grazie ad un rating etico alle aziende d'abbigliamento che man mano dismettono determinati materiali. Beh, noi abbiamo anche ideato un logo che è un simbolo identificativo di questo progetto Animal Free, che già alcune aziende lo stanno utilizzando, per esempio la stilista Elisabetta Franchi nella sua nuova collezione invernale 2015-16 che ha presentato recentemente proprio la settimana della moda di Milano, ha inserito 10 giacche che riportano questa etichettatura, per cui sarà ancora più facile identificare questo tipo di prodotti. Chiaramente è un invito che facciamo alle aziende di seguire questo percorso e quindi di orientarsi verso questo tipo di scelte stilistiche e magari anche di promuoverle utilizzando appunto un marchio che sia identificativo di questa iniziativa. Tra l'altro tutto il progetto Animal Free è gratuito, per cui le aziende moda non spendono assolutamente nulla per aderire al progetto, per poter entrare nel nostro rating etico e per poter utilizzare anche il logo Animal Free. Quindi è tutto loro vantaggio, perché hanno la possibilità di pubblicizzare ancora di più le proprie politiche commerciali, raggiungere una fascia particolarmente sensibile di consumatori, quindi nell'interesse comune seguire questo percorso.
Cara, molla la pelliccia in finto pelo di Astragat e corri a Sarzana.
Non è ancora tempo, ma me lo segno, perché dal 24 al 27 luglio alla cittadella di Sarzana si terrà la prima edizione del Castle Vegetarian Fest, evento vegetariano e vegano, enogastronomico e biologico.
Ormai si fatica a trovare una città che non abbia il suo Vegan Fest.
Ma per chi non ce la fa ad attendere, ci sono sempre le nostre ricette. E stavolta Gabriele Palloni ha estorto,
ma senza violenza,
una segretissima ricetta di Lucia, della gastronomia Giumella di Firenze, che abbiamo intervistato la scorsa settimana.
Giumella, la gastronomia che ti farà diventare bella.
Ma più di così, Giuseppe, scusa, ma sarebbe eccessivo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
La ricetta di questa puntata del pasto gentile ci arriva direttamente dalla cucina del laboratorio di Lucia della gastronomia vegan Giumella, nostra ospite la scorsa puntata. Ci propone i medaglioni di ricotta di soia con insalata bicolore di cavolo. Gli ingredienti per due persone sono 300 g di ricotta di soia, 8 foglie di spinaci, sale, olio extravergine di oliva. Per l'insalata 200 g di cavolo viola e 200 g di cavolo verza, 2 cucchiai di aceto di mele, sale e olio. Tagliate la ricotta ricavando dei dischi dello spessore di 1,5 cm e metteteli a imbiondire in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Fate cuocere su entrambi i lati sino ad ottenere una doratura ambrata. Aggiungete le foglie di spinaci precedentemente lavate e lasciatele appassire per qualche minuto aggiungendo un cucchiaio di acqua. A parte, tagliate il cavolo viola ed il cavolo cappuccio e metteteli in una padella con olio extravergine di oliva e fate cuocere per circa 10 minuti, aggiungendo circa 3 cucchiai di acqua. Lasciate asciugare leggermente e a fine cottura aggiungete l'aceto di mele, che magicamente cambierà il colore del cavolo viola. Salate e servite. L'insalata di cavolo è molto appetitosa anche fredda.
Vi ricordiamo che la ricetta per autoprodurre la ricotta potete trovarla nel nostro blog restiamoanimali.it in un post che risale al 16 gennaio 2014. Sempre nel nostro blog potrete trovare anche tutte le altre ricette gentilmente donate dai vegan chef che si sono succeduti nella cura della rubrica di cucina Il Pasto Gentile, che, lo ricordo, sono stati Giuseppe Coco, Alessandra Giannini, Sara Razzoli e Gabriele Palloni.